Tutto Mercato Web in podcast.
Il primo squillo di un'italiana in Champions arriva dall'Inter, vittoriosa a Pilsen 2-0, e nel giorno dopo, se il tempo meteorologicamente parlando non è dei migliori, proprio a Pilsen qualche schiarita si comincia a vedere sulla squadra di Simone Inzaghi. E questo è il tema del nostro podcast. Tommaso Bonanno che vi parla, e in collegamento con me c'è Ivan Cardia, che proprio per tuttomercatoweb.com ha seguito la gara live. Ciao Ivan, ben trovato.
Ciao Tommaso.
Allora, 2-0, l'Inter che guadagna i primi tre punti in classifica, raggiunge il Barcellona. Di fatto i prossimi impegni proprio nel girone di Champions saranno con il Barcellona. È presto ancora per fare eventuali pronostici, eventuali calcoli, però questa vittoria arriva dopo quella contro il Torino in campionato, e quindi ti chiedo, Ivan, tu che li hai visti proprio dal vivo, che cosa vuol dire, che significato possiamo dare ad oggi a questa vittoria della squadra nerazzurra?
Allora, vista dal punto, dalla prospettiva della Champions League, è la base di partenza per l'Inter di Simone Inzaghi, perché i sei punti nel doppio confronto contro il Viktoria Plzeň, che non sono scontati, non lo sono tuttora neanche dopo aver fatto i primi tre, rappresentano quello che l'Inter deve fare come minimo essenziale per l'Europa. Da lì poi, nel doppio confronto col Barcellona soprattutto, provare a costruire una qualificazione alla fase di eliminazione diretta della Champions, che chiaramente resta un percorso in salita, anche se la notizia migliore da questa seconda giornata per l'Inter, al di là del 2-0 al Viktoria Plzeň, è il successo del Bayern Monaco, perché l'Inter se la dovrà vedere col Barcellona. È inutile pensare di provare a raggiungere i tedeschi, che in campionato magari pareggiano, ma poi quando il gioco si fa da duri fanno i duri. Vista nell'ottica generale, lo hai anticipato un pochino tu, è una conferma rispetto al successo col Torino. L'Inter ha iniziato in maniera complicata questa stagione, due vittorie di fila in due partite che la squadra di Simone Inzaghi doveva vincere, sono molto importanti da questo punto di vista, danno nuove certezze che andranno inevitabilmente confermate anche nei prossimi impegni.
Il prossimo impegno, che è già differente dal punto di vista anche dell'ossatura della squadra, dello spessore dell'avversario, perché ci sarà l'Udinese in rivelazione in campionato. Però ancora soffermiamoci sull'Inter di oggi, sull'Inter vincente in Champions che prova a risalire la china. Possiamo dire, Ivan, che come era giusto non abbandonarsi a polemiche o allarmismi quando l'Inter ha faticato in questa primissima parte di stagione a trovare risultati, così adesso non dobbiamo lanciarci in annunci di ritrovato gioco e di un Inter che domina in tutte le gare. Però sicuramente, come dicevi giustamente tu, il passo in avanti è evidente. E allora andiamo su qualche singolo, perché poi fondamentalmente i risultati si ottengono chiaramente di squadra, ma poi sono i singoli a determinare. Su tutti, un po' l'uomo copertina di questo momento e di questa gara, colui che è andato a sostituire Romelu Lukaku, che è il titolare designato, ovvero Edin Dzeko, che è stato protagonista non soltanto con la rete, ma anche con una prova sicuramente all'altezza, nonostante l'età, calcisticamente parlando, non sia più giovanissima, ma diciamo così, come si dice in questi casi, Ivan ha risposto presente, e questa comunque è un'ottima notizia per Inzaghi, che anche nel post gara, e ce lo puoi confermare, ha comunque confermato di voler ruotare abbastanza con continuità anche i suoi uomini in attacco.
Sì, esatto. Intanto parto dall'inizio del tuo ragionamento per dire che sono molto d'accordo. Dopo la partita, nella mattinata, insomma, sul TMV ho pubblicato un pezzo che aveva un titolo un po' provocatorio, infatti credo che sui social i tifosi non l'abbiano apprezzato più di tanto, perché era: dalla crisi Inter esce il sole all'improvviso. In realtà non bisogna esagerare né in un senso né nell'altro, l'Inter è ancora chiaramente in una fase di ricostruzione, di ripartenza, non era davvero in crisi prima e non c'è davvero il sole all'improvviso ora, è un percorso che dovrà fare. Ed in gioco a Plzeň non può più entrare, e questo è chiaro. Mi ero anche un po' stupito personalmente, ma anche altri colleghi, perché veramente nella vigilia della gara tante domande da parte dei cronisti ciechi, e anche un po' l'ambiente, erano tutti preoccupati di Dzeko, che in Italia non descriveremmo come una, almeno negli ultimi anni, come una macchina da gol implacabile, un ottimo attaccante, un eccellente regista offensivo, e qui arriveremo tra poco all'importanza che ha per l'Inter di Inzaghi oggi Dzeko, ma non proprio un nuovo col killer instinct. Per il Victoria Plzen invece Dzeko è un incubo, era la sua vittima preferita insieme al Manchester United, con 9 gol in carriera, con la rete di ieri ha segnato il 10° gol in 9 partite al Victoria Plzen, quindi si è confermato un'autentica bestia nera per la squadra boema. Cosa può dare all'Inter oggi? Non le stesse cose che può dare Lukaku, perché Lukaku è un giocatore più giovane, probabilmente più forte in assoluto, che ha nei piedi, nelle gambe, nei muscoli più gol di quelli che Dzeko potrà fare a fine stagione. Però l'Inter di oggi è ancora più dzekiana, non so, una parola un po' brutta, piuttosto che lukakiana. C'è ancora una squadra che ieri in realtà ha provato anche a farlo, però non cerca tanto la profondità, non va tanto in verticale, vuole costruire gioco, vuole far girare il pallone, il centravanti lo usa non come ariete per sfondare le difese, ma come appoggio per creare spazio agli altri. In questo lavoro Dzeko ad oggi è un giocatore più funzionale di Lukaku per il gioco di Inzaghi, che dovrà un po' cambiarlo, perché nel momento in cui hai uno come Lukaku inevitabilmente l'Inter si dovrà adattare al suo nuovo centravanti. Però non è una novità derivante da questa partita, è una sensazione che c'era già in questo inizio di stagione. L'Inter è ancora più abituato ad avere Dzeko lì davanti, quindi in un certo senso in questo momento non è ovviamente una buona notizia non aver avuto Lukaku, tornerà dopo la sosta e poi lì ci sarà da lavorare, però insomma Dzeko ci si poteva aspettare che riuscisse a tenere in piedi l'Inter a livello offensivo, perché è una squadra che a lui è ancora abituata.
L'alternanza in attacco, che comunque sta dando risultati a Simone Inzaghi, così come l'alternanza tra i pali, che ormai non fa più notizia, con Handanovic in campionato, con Onana in Champions League, per ora si va avanti su questa strada. Per concludere questo nostro podcast, caro Ivan, un ultimo nome che ha fatto chiacchierare, ha fatto parlare in estate, non per le sue gesta in campo per una volta, ovvero Milan Skriniar. È lo stesso Skriniar che poi ieri ha giocato, è stato protagonista anche del pre-gara, no? della vigilia, sì, della gara. E chiaramente l'inevitabile domanda o comunque attenzione sul suo futuro, sul rinnovo di contratto, calamita l'attenzione anche degli addetti ai lavori, ma anche semplicemente degli stessi tifosi nerazzurri, che vogliono sapere che cosa potrà succedere. Skriniar molto banalmente ha detto: beh, le notizie ve le darò io. Allora, per dare anche qualcosa, un aggiornamento, o comunque per fare il punto della situazione, Ivan, ti chiedo ad oggi veramente quando Skriniar ce le potrà dare queste notizie, secondo te?
Intanto è stata una scelta comunicativa un po' strana di Skriniar, secondo me non molto fortunata, perché nel momento in cui stoppi così sul nascere qualsiasi risposta di mercato, in realtà implicitamente stai dicendo che un problema c'è, altrimenti te la puoi cavare con un giro di parole e tutti contenti. Invece facendo così, Skriniar in qualche modo ha aperto il caso legato al rinnovo, perché queste parole seguono, diciamo, direttamente quelle del 2 giugno, in realtà, che era l'ultima volta in cui Skriniar aveva parlato di se stesso, di Inter e di futuro, e aveva promesso fedeltà all'Inter, aveva detto: vorrei essere il tuo Hamsik. Non aver ribadito un concetto di questo tipo al di là della trattativa per il rinnovo vuol dire che questa trattativa è effettivamente in salita, dopo un'estate in cui comunque Skriniar aveva trovato un accordo molto più ricco del contratto attuale con l'Inter, con il Paris Saint-Germain. Non ha mai fatto pressioni per partire, però è normale che ora, quando si siederanno i suoi rappresentanti al tavolo delle negoziazioni, quel contratto lo farà valere, dirà: avete rifiutato 60 milioni di euro per me, ci sono delle, insomma, dovete riconoscermi qualcosa. Quindi è una trattativa che non sarà così semplice. Quando ce lo potrà dire, ci vorrà credo un po' di tempo, non so se tantissimo. L'esito non è affatto scontato per tutto quello che abbiamo detto sinora. Nella sosta ci dovrebbe essere un primo confronto tra la dirigenza dell'Inter e chi assiste Milan Skriniar. Secondo me sarà un confronto molto difficile da beccare, tra virgolette. L'Inter cercherà di farlo il più in sordina possibile, e da lì si vedrà se ci sono le basi per poter arrivare in tempi brevi al rinnovo, o se come insomma come si immagina adesso sarà un percorso in salita.
Sulle pagine di tuttomercatoweb.com ovviamente ancora i giudizi, il day after della vittoria dell'Inter, le pagelle, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti, anche tutte le ultime proprio sul futuro di Skriniar e su tutto il calciomercato in generale. Ed è tutto per questo podcast di TMV. Ringrazio Ivan Cardia. Ciao Ivan.
Grazie a te.
E un saluto anche da Tommaso Bonanno. Ciao.
Tutto Mercato Web in podcast.